Finding your way in a small town isn't always easy. You have to grind.
Trovare il proprio sentiero in una piccola città non è sempre facile. Devi faticare, lavorare, devi guadagnarti ogni successo. Giostelli lo sapeva. Sapeva che avrebbe dovuto farsi strada da solo. Atleta dominante, Staley si è fatto conoscere in una città di meno di 6.000 abitanti. Questi risultati lo hanno portato alla vicina Central Michigan University, prima di arrivare al draft NFL del 2007. Il ragazzo della piccola città adesso si dirige verso la baia. Non appena arrivato, ha capito da subito che il suo sarebbe stato un compito arduo. Essere un uomo di linea significa essere un punto di riferimento in battaglia, significa che la squadra viene prima di ogni altra cosa. Quando il tuo nome non è chiamato, quell'anonimato, beh, è un distintivo d'onore. Staley ha meritato di indossare quel distintivo comportandosi come il migliore dei compagni di squadra. Fisicità, determinazione, fortezza, queste parole lo definiscono. Ha bloccato per molti, ma ha indossato una sola maglietta. Rappresenta l'essenza dell'essere un 49er. L'unica cosa che brilla più del suo talento in campo è la personalità di Joe. Il suo sorriso e il suo senso dell'umorismo sono sempre stati i suoi marchi distintivi. È stato un leader della squadra, un'icona nella baia ed un idolo per i faithful. Ha significato così tanto per così tanti ed è per questo che ci siamo dovuti addentrare nel più profondo del nostro animo e gli abbiamo dato una sola piccola parte di ciò che lui ha dato a noi. Non dimenticheremo cosa ha significato per questa franchigia. Il suo amore per la squadra e la passione per questo sport fanno sì che sarà per sempre un 49er. Grazie, Joe.
Thank you, Joe. Gonna turn it up, party down, we ain't messing around. Time for the show, here we go 49ers, get a 49ers. Here we go 49ers, get a 49ers. Here we go
Signori, signori, Faithful and On, Italia Red and Gold, in onda con il 34esimo episodio. Siamo qui per raccontare il futuro dei Niners e della NFL. Ma non saremmo qua se non avessimo una storia, un passato dietro di noi a cui rendere onore. E a questo passato, negli ultimi 13 anni, ha avuto nome, cognome e numero di maglia. John Staley e il suo 74. Numero che penso che per almeno qualche anno rimarrà in naftalina, in attesa di capire come muoversi da parte del front office in quel versante. Oltre alla sua partenza questa settimana, dobbiamo raccontare anche di 5 nuove partenze, arrivi e partenze. Al draft 2020 raccontiamo di 5 scelte, di cui 2 al primo giro, la prima in difesa e le 4 successive in attacco. Ma andiamo con ordine. Per prima cosa diamo un nome alle voci che sentirete. Gianluca Esposito, benvenuto.
Ciao Enzo, buonasera a tutti, e grazie del benvenuto, è sempre un piacere.
Gianluigi Piscitelli, neodoppiatore, benvenuto anche a te.
Grazie Enzo, ciao ciao Gianluca, ciao a tutti.
E come sempre, ciao Luigi. Oste di questa trattoria virtuale di Red and Gold, io marocchino Enzo. Cominciamo questa nostra discussione ovviamente con Joe Staley. Gianluca, un tuo pensiero sull'uomo, sul giocatore?
Ma intanto grazie di tutto a quello che ha fatto il nostro left tackle negli ultimi 13 anni. È stato il volto di, non voglio dire il volto della franchigia, perché pur avendo militato in un periodo molto lungo, ha visto accanto a sé tantissimi altri giocatori che hanno fatto quanto lui, se non anche di più. Però quello che rimane di Joe è che bene o male c'è stato, ha iniziato in un periodo abbastanza buio, ha vissuto bene l'epoca fortunata di Arbo, è ritornato negli anni bui del dopo Arbo e ha avuto la soddisfazione di veder crescere di nuovo la squadra in questi ultimi 3-4 anni con il duo Lynch e Shannon. Quindi è stato un traghettatore, è stato un uomo che ha sempre fatto il suo, che ha sempre messo nello spogliatoio la sua simpatia, la sua capacità innata di mettere a proprio agio compagni e non col microfono in mano, senza microfono, sempre uno scherzo per tutti, il classico uomo spogliatoio, e ha unito a questo una grandissima capacità in campo, una capacità umana di cui gli ha reso appunto atto anche George Kittle recentemente in un messaggio bellissimo che gli ha mandato di commiato. È stato un maestro per i più giovani, è stato un giocatore sicuramente affidabile nel nostro blind side per i nostri quarterback, ed è stato un ragazzo che non si tirava mai, cioè ha giocato col naso rotto, ha giocato con le ginocchia traballanti, con le caviglie traballanti, se c'era una possibilità di giocare lui era in campo. Quelle rare volte che non lo è stato era perché probabilmente la cosa non era gestibile, l'infortunio. Quindi, che dire, un ragazzo d'oro, un ragazzo che rimarrà, a cui dobbiamo dire grazie, a cui era impossibile non affezionarsi, che mancherà. Io non credo che lui si aspetti la maglia ritirata, e credo anche che una società come una franchigia come San Francisco 49ers, non so se Joe Staley sia da ritiro della maglia per una franchigia come 49ers. Per me, ma questo magari è un mio pensiero, per me la maglia ritirata è una cosa veramente molto importante. Joe è stato un giocatore importante, non so dire franchigia, ma sicuramente importante.
IG,
è stata una brutta botta ad assorbire il ritiro di Staley. Io onestamente non ci credevo, anche quando erano uscite le voci nelle settimane, nei giorni prima del draft, sulla possibilità che i 49ers scegliessero un tackle. Onestamente io non ci credevo. Ovviamente non conoscevamo la storia, non sapevamo che Staley aveva dei problemi gravi, soprattutto al collo, che gli hanno reso veramente difficile giocare in questa stagione, soprattutto nei playoffs. E come avete sentito nel messaggio preparato dai 49ers, letto da McGlinch in originale, il tackle e l'uomo di linea sono dei giocatori di cui non devi sentire il nome. Quando non li senti vuol dire che hanno fatto il loro lavoro, e il nome di Staley si è sentito poco in questi 13 anni, tant'è che è stato eletto tra i 4 migliori tackle del decennio dalla NFL.
Sì, il decennio, anche quello del decennio scorso era presente.
Non lo so, Enzo, non ne sono del tutto sicuro, perché lui è uscito nel 2007. Mi spiace che mentre parlo è partito il ritardo.
Ma è il nostro marchio di fabbrica,
il pendolo.
Se
sì.
Non partisse il pendolo vorrebbe dire che è un falso, quindi
sì. No. Sono io e sono a casa, c'è il pendolo. Non so, Enzo, se già nel 7-10 c'era, perché era... ma diciamo, non rileva, voglio dire, sì, Staley è stato una guida, è stato un uomo spogliatoio, un uomo amalgama, perché diciamo era quello che era in grado sempre di tirare sul morale della squadra con questa sua simpatia veramente contagiosa, ne sono la testimonianza tutti i video che ha girato, presenti sui social. Mi sembra che aveva una sorta di programma, una striscia, lo show di Joe, una roba del genere.
Sì, sì.
Il messaggio di commiato che ha registrato Kittle, veramente commovente, quella parte finale in cui lui sta zitto perché non riesce a parlare, ma anche, diciamo, i piccoli segreti che ha svelato, che molte volte è capitato che Kittle usciva dall'huddle e non si ricordava lo schema, e ovviamente c'era Staley che lo guidava. E mi è dispiaciuto, e dell'intervista che lui ha rilasciato, che pure ho visto, dice che ovviamente gli pesa il non aver vinto quella cazzo di partita lì, però non se ne farà un cruccio. Invidia e ammirazione per la tua compostezza, Giosteli. E uno dei pensieri che mi è passato per la testa è che veramente mi dispiace che lui non abbia vinto l'anello. Mi dispiace e niente, per fortuna, però poi ne parliamo diffusamente quando arriviamo a parlare del draft, non si può dire che lascia un vuoto nella linea d'attacco dei 49ers, perché è già stato sostituito.
E dopo arriviamo anche a quello. Infatti ci arrivano anche una domanda che ci chiede quanto può essere stato importante figura come Staley, soprattutto nel periodo più morto, più triste negli anni recenti, diciamo da Harbaugh a Kyle Shanahan.
Ma lui, come ha ricordato Gianluca, si è fatto... è arrivato in un'era pessima della società. Si è fatto 2007, 2008, 2009, 2010, in cui se abbiamo vinto 10 partite assai. Poi si è fatto il quadriennio Arbo e poi è di nuovo sceso nel baratro e alla fine è risalito in questi 3 anni, in cui però comunque i primi 2 anni abbiamo vinto 8 partite, quindi purtroppo è stato per lo più in squadre perdenti. E quando hai una squadra perdente, anche una squadra mediocre, avere un uomo che tiene coeso lo spogliatoio è secondo me fondamentale. E lui poi ha fatto il suo lavoro, cioè non...
Io me lo ricorderò, il gioco simbolo di Joe Staley per me è il touchdown di Alex Smith contro i Saints nei playoff del 2011, nel divisional,
sì, quando
siamo stati
pool
ricacciati indietro da 2 touchdown di Breeze e Jimmy Graham nel quarto periodo, e con le spalle al muro una squadra che non aveva mai avuto un gioco offensivo scintillante, che faceva fatica a mettere punti terribilmente, è stata chiamata agli straordinari e riusciamo a imbastire un drive bello, completo, arrivavamo sulle 15, forse 20, non me lo ricordo, insomma...
No, pure di più.
Fu chiamata sta bootleg a sinistra per Smith, in cui praticamente insomma si è finta Van Ryan, poi Smith parte a sinistra, Staley conduceva come lead blocker, sdraia clamorosamente il linebacker dei Saints, e poi Smith ci mette del suo touchdown, che poi porterà... se non mi ricordo male, poi alla fine ci fu un nuovo touchdown loro,
sì,
e il touchdown decisivo di Vernon Davis, se non sbaglio,
sì,
no?
Sì, sì.
Se non mi ricordo male,
e sì, sì.
Quel gioco lì per me è simbolico un po' di Joe Staley, grandissimo bloccatore oltre che grandissimo protettore di quarterback.
Sì, 28 yards,
vabbè, dai, su, è il solito pignolo,
sì. No, perché mi ricordavo che erano più di 20, allora sono andato a vedere. Sì, bellissima, quell'azione là è meravigliosa. Ma io ricordo anche quando quell'anno lì che lo contro Cleveland gli fece ricevere un pallone, Arbo lo schierò come tight end, visto che lui all'inizio era un mediocre tight end, come lui stesso ha ricordato. E poi l'altro gioco che io ricordo, oltre a quello di Gianluca, cioè, non è un'azione, è l'essenza del leader. E 2 anni dopo il divisional con i Saints, prima partita di campionato contro i Packers, che avevamo asfaltato nei playoff precedenti, quello del record di Kaepernick sulle corse, e lui soffre tutta la partita a Clay Matthews, che gli fa 2 sec e mezzo, e in questa azione del secondo quarto lui tiene benissimo Matthews, che va a colpire Kaepernick fuori dal campo. e lì Staley naturalmente è andato a proteggere il suo QB e sostanzialmente a vendicarsi, che non si dovrebbe fare, e in quella partita si ruppe il naso. E l'immagine, la faccia di Staley con il naso incerottato, sanguinante,
che rideva,
me la ricordo, sì, che rideva,
sì,
rideva sempre, rideva,
sì,
sempre.
E poi era ben voluto da tutti. Quando te hai 30-40 compagni, che comunque sia, ne hai avuto 400, non 30-40, ma perlomeno 30-40-50 che ti tengono sul palmo di una mano, ti considerano il loro vero mito e hanno la prima parola che spendono in spogliatoio per te, vuol dire che hai dei meriti, insomma, che sei una persona che sa farsi voler bene.
Beh, ho letto l'intervista a Glinchey, e la prima volta che Staley andò a casa di Glinchey e vide che praticamente aveva la sua maglia appesa in casa, e gli disse: sì, perché io quando ero all'università, cioè, tu eri il mio eroe, dunque io ho la tua maglia. Ma come, un QB, un receiver, un running back devi avere, mica un tackle. No, ma io giocavo tackle, io volevo essere lì come te.
E sì,
è andato,
sì,
idealmente quasi a sostituirlo, quasi.
Sì.
O comunque ci ha giocato insieme e ne porta avanti.
Sì, no, ma poi McLinch è stato preso per come futuro protettore del lato cieco del QB, come futuro tackle di sinistra probabilmente. Anche perché quando è arrivato Shannon non si sapeva se Staley avrebbe continuato, e McLinch è arrivato al secondo draft di Shannon, e avevamo Staley e Trent Brown, e però Trent Brown
mangiava troppe polpettine.
Sì, mangiava troppe polpettine, esatto, non rientrava nei piani di, e quindi loro presero Staley e McLinch alto, e poi tradarono Trent Brown ai Patriots.
Esatto.
E Staley se l'è cresciuto, McLinch. E infatti dice: Brown, io sono un fratello maggiore.
E poi Trent Brown è andato a fare il Pro Bowl.
Sì, no, Trent Brown ha fatto una stagione da tackle di sinistra mostruosa ai Patriots, e poi è andato dagli scappati di casa l'anno scorso.
Sì, 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 sì. Ok. Una
domanda sull'argomento. Hall of Fame, secondo me, almeno.
No.
Dici di no?
No.
Ma sì. Magari non alla prima chiamata, ma...
No, no, secondo me non sarà un Hall of Famer, giusto? Vediamo, vediamo, ma non perché non li voglio male, poveraccio, perché oggettivamente secondo me non sarà un Hall of Famer. Poi, vediamo, perché non ha vinto niente, Enzo.
Beh, ma quello è...
ma non ha vinto niente, ma non ha nemmeno, sai, un tackle, che ne so, una serie infinita di partite, è difficile misurarlo. Record particolari della squadra o nel suo periodo, non lo so, quindi non lo so, non so dire. Secondo me no.
Ma guarda, il fatto che sia stato nominato tra i...
Ti stavo per dirlo anch'io.
Nella squadra del decennio, secondo me lo potrebbe aiutare. Potrebbe,
che nella maggior parte delle volte è sempre stata con un record negativo.
E con dei QB di merda.
Beh, quello.
Sì, però i Niners. I Niners è anche un discorso di geopolitica, secondo me, la Hall of Fame. Vabbè. Quindi i Niners hanno tanti nomi da Hall of Fame. Il prossimo sarà Frank Gore. E quindi io spero che lui ci arrivi, perché non è sicuro nemmeno di Frank Gore. Lui secondo me sarebbe un po' uno scandalo se non ce lo facessero andare. Perché è il terzo, forse, o quarto, mi sembra terzo leading rusher della storia,
sì, no,
del gioco.
Gore ci va. Cioè, secondo me,
però anche Gore non ha mai vinto un tubo, e purtroppo, e quindi vediamo. Io penso sì. Staley mi farebbe molto piacere, però se dovessi dirlo in maniera oggettiva, allora anche Kelce, che ne so, il fratello di Kelce, che più vecchio, che è stato anche lui tackle agli Eagles, che non so,
il centro
che si sta ritirando o no, non so se si è ritirato anche lui o insomma, anche lui potrebbe essere un cioè, sono tanti giocatori in questa lega che bene o male hanno fatto molto bene. L'Hall of Fame ogni anno ce ne vanno 4-5. Sarà un, non lo so.
Non lo escludo, non possiamo
escluderlo. Se devo dire vedi, spero che abbiate ragione voi.
Bene, questa puntata comunque era già programmata negli annali degli annali, e per parlare di draft cominciamo con la pick numero 1. Ovviamente, come l'anno scorso, abbiamo niente meno che Roger Goodell che ci fa la chiamata.
With the 14th pick in the 2020 NFL Draft, the San Francisco 49ers select Javon Kinlaw, defensive tackle, South Carolina.
Javon Kinlaw, scelto con la pick numero 14, qua mi sono perso. Allora, facciamo un passo indietro. I Niners arrivano al draft 2020 con la pick numero 31.
E la pick numero 13.
Con la pick numero dal vincitori dell'NFC. A fine marzo tradano DeForest Buckner agli Indianapolis Colts e guadagnano la pick numero 13. Poi, durante la nottata del draft, draft in corso, i Niners scendono di un posto, cedendo la Tampa Bay, che vanno a prendere un OT. E alla 14 selezionano Javon Kinlaw dall'Università di South Carolina, defensive end. E non la chiamata che ci aspettavamo.
Ma allora, Enzo, io direi che il draft dei Niners, non so se poi anche tu e Igi sarete d'accordo, però io l'ho vissuta così e credo che vada discusso in questo modo. Nel suo complesso, cioè a bocce ferme la domenica sera, il sabato sera, insomma, quando è finito, il terzo giorno, è stato secondo me un draft ben pensato che ha eseguito un disegno molto ben curato. E non so dirti adesso se sarà un draft leggendario, segnante, stonto, ma per i giocatori presi. Però è un draft, secondo me, funzionale, in cui ha fatto vedere la capacità del nostro general manager di sapersi muovere e di fare le cose non improvvisando, ma seguendo un piano pensato. Dico questo perché? Perché, come dicevi tu, noi ci siamo trovati alla 13 con Joe Staley che si ritira. E la gestione di Joe Staley, del ritiro
pubblico, di il front office lo sapeva di
esatto. La gestione del ritiro di Joe Staley a cavallo di questo draft, a draft in corso, per me è stata un capolavoro di gestione aziendale, se si può dire così, eccezionale, perché loro lo sapevano, si sono trovati la sera prima, il primo giorno, con Tampa che gli ha chiesto una trade up per andare alla 13. E prendere un offensive tackle, quindi che era anche forte, Wirf, era anche uno che stava scendendo, che era programmato nei primi 5 o 6 all'inizio del draft, quindi poteva essere una pick con molto appeal. Loro hanno preso questa trade-up, ci abbiamo guadagnato una pick che poi è venuta molto comoda il secondo giorno, che poi vedremo come mai. E ci siamo messi lì di un posto, gli abbiamo fatto prendere a loro il loro bel tackle, noi non ne abbiamo usufruito e abbiamo preso il defensive tackle, la pick, come dicevi tu, noi non ci aspettavamo, infatti io e Easy potrà confermare, no?
Sì, abbiamo... Easy, tra l'altro era anche in diretta alla strada verso il draft.
Abbiamo commentato, io fra un po' ho smesso di seguire il draft e sono andato a letto perché dicevo, no, l'ennesimo defensive tackle, il rimpiazzo di DeForest Buckner, avevamo Jeudy, Lamb, avevamo Jeffer, tutti i migliori ricevitori a nostra portata e quindi siamo rimasti tutti un po' amareggiati. Ma però è arrivata la pick 31, ora non voglio parlare tutto io del draft, no? Quindi, però
rimaniamo un attimo su Kinlaw prima.
Esatto.
Su di lui.
Ma Kinlaw alla fine Kinlaw è uno dei primi due prospetti nel ruolo. C'è Derrick Brown di Auburn che l'ha preso, chi l'ha preso? Carolina, che probabilmente era più quotato, ed è un giocatore di affidamento che va a finire in un front seven composto da Armstead, Bosa, De Ford, e poi Warner, Greenlow e Cron Alexander dietro. È un front seven di tutto rispetto, e Kinlo ha le capacità per non far rimpiangere fin da subito Buckner, diciamo inserito in un contesto di rotazioni con DJ Jones, Blair e Solomon Thomas. Insomma, è un pezzo importante, è uno che riesce a fare pass rush dalla posizione di defensive tackle, quindi è buono sulle corse, ma è anche buono proprio per dare pressione, come faceva Buckner, interna, come distruttore di linea. Quindi è una pick che ha una sua utilità strategica.
Io sì, Gianluca ha descritto bene il mio sentimento quando è stato preso Kinlo. Mi è deluso. Io non so dire se volevo Jeudy o volevo Lamb, però volevo il ricevitore, l'avevo detto chiaramente anche nella nostra scorsa puntata. Però a draft concluso, come ha detto Gianluca, se devo utilizzare un'espressione per definire come è andato il draft dei 49ers, mutuo le immortali parole del colonnello Hannibal Smith dell'A-Team: I love it when a plan comes together. Adoro i piani ben riusciti. Cioè, questi sono riusciti a fare tutto quello che volevano. Con le pick che avevano, perché loro sono stati bravissimi a celare la decisione di Staley di ritirarsi. Io ho sentito due interviste, quella congiunta con i cronisti, i giornalisti della Baia, a Shannon e Lynch, e poi un'intervista di Peter King a John Lynch. Loro sapevano dei problemi di Staley e gli avevano detto: prenditi tutto il tempo che vuoi, basta che ce lo fai sapere con garbo, riposati, vedi, tanto non ci stanno allenamenti, non c'è un Kaiser, prenditi tutto il tempo che vuoi. Dopodiché si sono sentiti, lui, Staley, ha consultato degli specialisti che gli hanno detto che fondamentalmente aveva dei problemi al collo che determinavano la necessità che lui si ritirasse, perché non ne aveva più. Lo ha comunicato nell'immediatezza del draft, e a quel punto i 49ers sapevano di avere tre bisogni primari: il defensive tackle, il ricevitore e l'offensive tackle. Ora, sul defensive tackle, io quando leggevo i mock draft che ci davano Kinlo, dicevo: ma no, perché loro vorranno fare giocare Armstead, che hanno riempito di soldi, come defensive tackle. Ne ha le caratteristiche, ne ha la capacità. Nei giochi di ovvio passaggio lui si sposta all'interno e rusha dall'interno ed entra Ford. Per cui il tackle lo può fare dall'inizio. Non sono io che gestisco la squadra, e ci sarà un motivo. E quindi loro sapevano che una volta andato via Buckner dovevano rimpiazzarlo, e hanno fatto questo tipo di valutazione. Avevano puntato come ricevitori Lamb e Ayuk, e però li volevano prendere fondamentalmente, diciamo, Ayuk tra il 18 e la 22.
Secondo me,
se
posso interrompere, così magari facciamo proprio quello che dicevi te. Secondo me loro avevano puntato Harry Ruggs anche, sicuramente, io sono quasi sicuro, e avevano puntato anche Rigor, quello che è andato a Philadelphia, come tipologia di ricevitori che piacciono a Shannon, cioè che allungano il campo, forti con la palla in mano, playmakers brevi, scattanti, diciamo, e più gli piaceva CeeDee Lamb, sono d'accordo con te, per diciamo, il profilo all around che riusciva a garantire il giocatore. Però, come stavi dicendo te, ti lascio continuare, nessuno di questi aveva una chiara margine, forse Ruggs, ma non si potrà mai sapere.
Sì, ovviamente io è possibile, non, loro così hanno dichiarato, ma ovviamente già è tanto che hanno detto che gli interessava Lamb, perché non ti metti a indicare il giocatore dell'altra squadra, scelto dall'altra squadra, soprattutto se è come Ruggs che ti è stato preso alla giusto alla posizione prima di quella in cui tu draftavi. Loro, secondo me, il ricevitore lo volevano prendere con la seconda scelta, perché sapevano che di ricevitori ce n'era parecchi, di defensive tackle no. Come è andata, almeno come ce l'hanno raccontata, Tampa aveva bisogno dell'offensive tackle e voleva salire. Lo ha raccontato anche Peter King, che è stato presente nella war room virtuale dei Buccaneers. Tampa ha cercato di salire fortissimamente, ha anche offerto un bel po' di roba a Jacksonville per salire alla 9, stavano quasi chiudendo, ma Jacksonville ha detto di no perché voleva prendere il cornerback da Florida, Anderson. Alla fine i 49ers avevano la possibilità di prendere l'ultimo tackle dei top e Kinlo, e con l'incognita di Staley. Però loro erano già in trattativa con Washington per Trent Williams.
Esatto.
Perché,
e si sono presi anche la pick, che poi si è rivelata fondamentale nello scambio per Trent Williams.
Quella di Tampa è la quarta che abbiamo spedito a Minnesota per salire e poi prendere Aiyuk.
Ah, scusami, hai ragione. Se vedete, sì, fondamentale per prendere Aiyuk.
Che non avevamo fino a 10 minuti prima.
Esatto. E quindi loro avevano sentito, Lynch aveva sentito Ron Rivera, con cui aveva rapporti, e non si era concretizzata, però diciamo si era parlato di Trent Williams. Quindi loro fondamentalmente hanno scommesso di riuscire a portare a casa Trent Williams, e quindi hanno fatto la trade con Tampa, hanno recuperato una quarta scelta che non so che cosa hanno pensato, ma sicuramente avranno immaginato anche di poterla utilizzare come pedina di scambio. Poi come diceva Gianluca, la pick si è rivelata fondamentale per quello che era il loro piano, perché quando è toccato di scegliere a loro nuovamente, al momento in cui sono andati via i due ricevitori Regor e a Philadelphia e Jefferson a Minnesota, sì, loro hanno immaginato che Aiyuk, che era nella loro ricostruzione quello che volevano, che era diciamo uno dei due ricevitori che avevano puntato, poteva andare via. Hanno preso la quarta scelta e l'hanno impacchettata assieme anche ad una quinta, se non ricordo male, e hanno fatto lo scambio con Minnesota per salire di 6 posti e probabilmente toglierlo dalle mani dei Dolphins o anche dei Packers.
Lì secondo me ci si sono trovati un po' con le spalle al muro, cioè loro pensavano di prendere Aiyuk probabilmente con la 31, o perlomeno di prendere uno dei 4-5 ricevitori che avevano adocchiato. C'è stata la run dei ricevitori, partita con Ruggs, forse seguita con Jeudy Lamb, poi anche Jefferson e Rigor, e probabilmente Aiyuk è un giocatore che loro stimano sicuramente, non credo che sia un piano B, perché non fai trade up al primo giro per B, però è secondo me la deadline dei ricevitori che avevano segnato, cioè loro non hanno voluto i vari Mims, non hanno voluto i vari Edwards, non hanno voluto tutti gli Higgins, i ricevitori che sono andati dopo loro non li volevano, a quel punto loro volevano lui e hanno detto ora o mai più, cioè bisogna andare, siamo costretti e bisogna andare, e quindi mi hanno addolcito anche la pick di Kinlow.
Sì, no, va bene, ma anche perché tenendo conto se il discorso che ho fatto io ha un che di di corretto, loro comunque ritenevano che la linea andasse rinforzata difensiva. Tra l'altro, in una delle due interviste, esatto, una delle due interviste, Lynch ha detto: premesso che un Wagner è difficile da sostituire, però noi abbiamo adocchiato Kinlo, che ha le caratteristiche che ha detto Gianluca, cioè è molto forte fisicamente, è un ottimo penetratore, ma pesa anche 40 libbre in più di Wagner, perché Wagner è sui 2,80-2,90 e Kinlo è sui 3,20. E questo 3,15, è importante perché... insomma, uno così stanca molto di più la linea d'attacco che lo deve bloccare.
No, ma poi noi abbiamo sofferto l'altro anno sulle corse un po', ragazzi.
Sì.
Ora non
sì,
ci dimentichiamo.
Sì.
Grande pass rush, però in molte occasioni ci siamo trovati un po' in affanno. I Ravens ci hanno corso in faccia e insomma altre squadre ci hanno messo in difficoltà. Stessa Kansas City. Insomma, un po' il punto debole della difesa dei Niners per larghi tratti dell'altro anno è stata la difesa sulle corse
al centro, tra l'altro,
che non era perfetta, non era male,
sì,
ma non era a livello di tutto il resto,
certo, quindi perfetto. E dopodiché che cosa fai tu il secondo giorno? Stai a guardare,
però
il terzo ci arriviamo.
Infatti, vediamo.
Allora, a me quello che è dato pensare, io prima non lo conoscevo Kinlo, perché non conosco i prospetti, guardo i mock, guardo quelle cose lì, ma sono tutti i nomi che mi passano, guardo magari i ruoli e quant'altro, e non lo conoscevo. Siccome ascoltavo, dopo che ho letto quello che era stato, ascoltavo la registrazione della notte del draft di Cutting Edge di Adult Magazine, dove c'era anche Igi, e lui ovviamente imbestialito perché lui voleva la pick, quella bella sexy, però gli ha risposto Alberto Cantù, che oltre ad essere un tifoso dei Falcons è anche uno che c'ha tanto tempo da guardarci e da tenerci dietro, perché fa un podcast anche lui più tecnico, ed era molto amareggiato perché diceva: no, questo lo volevo io, lo volevo per i falso, perché questo è forte veramente, questo qua ha tutte le doti per dominare in linea. Ho detto: oh, allora forse non abbiamo fatto una stupidata, forse no. è l'uomo che serviva per
noi
sostituire,
siamo,
per andare avanti.
Noi, Enzo, ci siamo tutti un po' narcotizzati con i 5 defensive tackle che ci hanno preso negli anni, però
Difatti,
di questo,
quello,
il giocatore vale.
Anch'io è il quinto dietro fila, record NFL, tra l'altro, se possiamo dirlo. E alla fine
io ricordo che cosa ho detto in quella diretta, cioè che non ritenevo che Kinlo fosse il giocatore necessario a fare gli ultimi 9 minuti.
Sì.
E devo dire la verità, io intanto scandita un'altra mezz'ora resto di questa idea, però il tema è questo: loro Lamb e Ayuk erano sullo stesso piano, quello è il giocatore che al nostro attacco mancava l'anno scorso. Yeah. E allora l'hanno preso, amen. Cioè, il punto è, non è quello che noi pensiamo sia il prospetto migliore, perché con tutta la buona volontà, chi siamo noi?
Sì.
No, ma infatti poi alla fine bisogna vedere...
Io sono contento perché si è realizzato il loro disegno. Quindi poi il draft è fallibile come esercizio, come attività, per cui può capitare. Però perlomeno loro hanno fatto quello che volevano.
Insomma, tu c'hai anche l'audio della pick di Brando?
Sì, arriva. Mandiamo subito.
Ok.
The Minnesota Vikings have traded the 25th pick to the San Francisco 49ers. With the 25th pick in the 2020 NFL draft, the San Francisco 49ers select Brandon Ayuk, wide receiver, Arizona State.
Allora, Successivamente Calciano, un grande fan di un wide receiver, convinto che non arrivi alla 31. John Lynch risale fino alla 25, scambiando la 31 appunto con la 117 e la 176 con Minnesota, e seleziona Brandon Ayuk dall'Università di Arizona State. Ma abbiamo avuto anche l'insider noi, perché Herm Edwards, 10 anni cornerback in NFL, ex head coach di New York Jets e Kansas City Chiefs, ora head coach degli Arizona State Sun Devils, è anche il padrino della figlia di Shannon, e lo ha vivamente consigliato per il rapporto con l'uomo e con lo sportivo, e proprio gli ha detto, cioè, ha speso buone parole, si è molto raccomandato,
prodigato,
molto raccomandato, questo è quello che fa per te. Ed è arrivato questo ragazzo che sembra che abbia tutte le sue doti. È alto 1,83 m, pesa 93 kg, veloce, elusivo, fa anche il ritornatore, se non mi sbaglio.
Sì.
Belli, allora, belle clip.
Allora, Brandon Ayuk non è il ricevitore forte fisicamente, alto, che ti prende le palle contese, non è una red zone threat, diciamo una minaccia da red zone, un red zone target, non è il giocatore forte sull'outside che ti costringe al raddoppio da parte della difesa avversaria, non è questo genere di giocatore che buona parte della fanbase dei 49ers sosteneva mancasse alla nostra squadra. Ma non è il giocatore che Kyle Shanahan pensa che alla nostra squadra manchi. Cioè, Shanahan ci ha dimostrato ancora una volta che lui vuole ricevitori che sappiano fare, che sappiano sia allungare il campo, che siano veloci, che siano una minaccia sul profondo, ma che sappiano fare tutto, quindi che possono essere impiegabili sull'outside ma anche nello slot, che siano molto bravi con la palla in mano, che sappiano bloccare, che siano un certo tipo di player, e Brandon Ayuk è questo tipo di player. Era compagno di squadra di quell'Ankiel Harry che l'anno scorso è stato primo giro dei New England Patriots, anche lui uscito da Arizona State. È un giocatore che sembra molto molto bravo palla in mano, quindi come yards after catch. L'unico punto interrogativo è che magari è uno starter di un anno, cioè lui ha fatto lo starter soltanto per un anno titolare a Arizona State, non sappiamo come potrà magari districarsi contro una press coverage come in NFL, i cornerback NFL fanno, quindi pressato molto molto duramente sulla linea di scrimmage dai cornerback fisici che ci sono al piano superiore. Quello rimane un po' da vedere, però sicuramente è un ragazzo che è in grado di inserirsi molto bene negli schemi di Shannon e ha delle qualità importanti.
Loro hanno avuto questo fortissimo endorsement, questa fortissima sponsorizzazione da parte di Herm Edwards, e quello che si è visto nei filmati di Ayuk, anche quelli in cui non si vede che riceve il pallone, è che lui ha un'accelerazione notevole e riesce a creare separazione, e con la palla in mano se ne va. Ho letto da qualche parte che se confrontate i filmati di Ayuk con quelli di Jefferson, che non è proprio il più lento dei ricevitori che sono usciti, quello che hanno preso i Vikings, Jefferson lo ripigliano, Ayuk no. E allora è il giocatore perfetto probabilmente se riuscirà a dimostrare di avere, di, diciamo, portare queste sue caratteristiche anche al piano di sopra per il gioco di Shannon. Cioè lui ha il pacchetto completo che piace a Shannon, cioè crea separazione, ha molta accelerazione e probabilmente è più veloce di quello che è il suo tempo sulle 40. ci dice è sufficientemente fisico, non è la bestia come piace a me, la sexy take per me, ripeto, era CeeDee Lamb, però è quello che piace al nostro coach, è quello che piace a colui che disegna in modo anche piuttosto fantasioso e originale i nostri schemi, quindi va bene così. E io avevo letto tra le varie cose un'analisi fatta da questo che vi ho nominato varie volte, Crocker, su Twitter, e lui lo metteva addirittura fuori dai top 10 receiver del draft, per quanto diceva che probabilmente tra i ricevitori era quello che aveva più margini. Tra le cose che segnalo, una dichiarazione fatta prima del draft, perché bisogna vedere quelle e non quelle fatte dopo, di Steve Smith, l'ex ricevitore di Carolina e di Baltimore, uno che da ritirato ha detto: no, ma io le squadre in cui ho giocato erano datori di lavoro, io tifo per i 49ers. Lui diceva che i ricevitori migliori del draft erano Jeudy, Lamb e Ayuk. Se lo dice Steve Smith, vale molto più di qualunque dichiarazione di chiunque altro. E niente, adesso dobbiamo solo aspettare il campo. Di sicuro c'è una cosa, un video che circolava credo su Instagram, la prima azione lui salta come un ostacolista il difensore, è un gesto atletico incredibile.
No, è esplosivo, sicuramente è un ragazzo esplosivo, è un ragazzo molto più quick che fast, però sicuramente è un prospetto da primo giro.
Poi, secondo giorno, siamo stati abbastanza in piccionaia a guardare.
Però è arrivato Trent Williams.
Il
terzo giorno è arrivato domenica. Sabato.
Sì, va
bene,
ok. Sì. Avete ragione, ma è prima delle picche del terzo giorno.
Sì,
quindi
l'ho messa qua apposta. È arrivato lo scambio con Trent Williams, che è il left tackle, che fino al 2018 ha giocato ai Washington Redskins. E l'anno scorso era infortunato o era in lockout?
No, era in lockout.
No, un po' tutto. Lui era in rotta con la dirigenza, sia perché voleva... Cosa?
Ma sempre tutti d'accordo con...
Con Snyder, sì. Sì. No, ma lui ha avuto anche un problema fisico, perché lui ha avuto una forma tumorale alla testa che gli rendeva impossibile indossare il casco. Che era stata mal diagnosticata dallo staff dei Redskins. Tra i rumors, che però Lynch non ha confermato, che circolavano nella Lega, e c'è quello per cui noi eravamo interessati a prendere Williams anche l'anno scorso alla trade deadline, quando avevamo entrambi i tackles rotti, e però non se n'è fatto niente, e Lynch l'ha smentito. L'altro rumore è quello per cui Washington lo stava cercando di scambiare per ottenerci qualcosa, e aveva chiuso l'accordo con Minnesota, che era disponibile già ad offrire il nuovo contratto a Williams, ma Williams ha detto no perché voleva andare a San Francisco.
Sì, il giocatore sicuramente non si discute, il valore tecnico è assolutamente di primissimo livello per questa Lega, nei primi 5-6 take di sinistra sicuro. È un giocatore che prima del problema che ha avuto Igi, di cui parlava Igi, non ha praticamente saltato un match nelle stagioni che ha giocato, e giocare tutte a alto livello, quindi se riusciremo a trovare il modo di vincolarlo a lungo termine, questo non è ancora sicuro, però sicuramente è il nostro interesse e anche quello del giocatore, quindi speriamo ci sia un accordo. Sarà stata una operazione di assoluto livello, anche perché gli abbiamo mandato una quinta e una terza il prossimo anno, se non sbaglio.
Sì, esatto,
legata al fatto, ho letto che è legata al fatto se lo teniamo a lungo termine o meno, perché se non lo tenessimo a lungo termine la terza non è nemmeno obbligatoria, quindi noi abbiamo preso Trent Williams per una quinta in questo momento.
Sì, sì,
un uomo che è uscito 10 anni fa, quello è vero, però con la quarta scelta assoluta al primo giro,
preso sì, da
dai ragazzi,
preso da Mike Shannon.
Ah beh, sì, sì, l'ha preso.
Sì, sì, no, è un uomo che Kyle Shannon conosce benissimo perché gli ha già fatto da offensive coordinator. Insomma, è un uomo che si, l'uomo giusto al momento giusto. Spero che, cioè, sicuramente non ci saranno problemi per firmare.
Comunque Kyle Shannon era il coordinatore dell'attacco.
Sì, 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 sì. Sì, no, poi voglio dire l'imprinting della famiglia è quello.
C'erano tutti, c'era questo, Fleur, c'era McVay.
E questa acquisizione in una situazione di salary cap molto problematica e complessa per la nostra squadra, perché siamo abbastanza pieni, è stata anche agevolata dai due scambi avvenuti sempre nel terzo giorno con le cessioni di Breida e di
Goodwin.
E di Goodwin. Esatto, e Goodwin è andato a Carolina, se non sbaglio.
A Philadelphia.
No? A Philadelphia, sì, scusami. Non sto guardando troppo in questi giorni, sto cominciando a fondere.
Perché voi ci avete
Sì, ne sto guardando troppo. E sì. Comunque, diciamo, due scambi che da un punto di vista di contropartite al profano possono sembrare due regali da parte nostra, perché abbiamo preso, se non sbaglio, due quinte scelte. Però ci hanno permesso di liberare 7 milioni.
Scusami, perdonami che ti interrompo di nuovo. Una quinta Breida e uno scambio di seste.
Sì. Sì,
Goodwin, quindi veramente l'equivalente di un pacchetto di noccioline.
Beh, esatto.
però, in termini relativi,
però una quinta di quest'anno, no? Se non sbaglio, e anche esatto, quinta che poi abbiamo utilizzato, come vedremo più avanti. Comunque, oltre a questo, abbiamo liberato 7 milioni, solo per questo sono state due ottime trade, perché erano due giocatori, fra parentesi, alla Goodwin era veramente ai margini del roster, anzi probabilmente era un uomo in più, perché non serviva. In un roster che conta di Ayuk, Deebo Samuel, c'è sempre Trent Taylor, c'è Bourne, cioè abbiamo James.
Hurd.
Esatto, e poi abbiamo aggiunto anche al settimo giro un'altra persona di cui parleremo più avanti. Quindi diciamo che c'è anche Dante Pettis, se vogliamo
così.
Va bene. Quindi Goodwin è assolutamente superfluo e Breida, obiettivamente il nostro backfield era molto molto affollato, perché abbiamo Monstert, abbiamo Coleman, abbiamo il
McKinnon,
abbiamo McKinnon che rientra, quindi Breida era assolutamente spendibile, i suoi 3 milioni e mezzo erano assolutamente qualcosa di cui liberarsi. Quindi ottime operazioni, ottima gestione del draft anche fuori dalle stesse chiamate da parte del front office, secondo me.
Non solo, ma poi tra tutti dicevano che ci saremmo dovuti liberare di Coleman per risparmiare leggermente di più di quanto abbiamo risparmiato da Breida, però si dimenticano che Coleman è un pupillo di Shan. E che chi non ha visto la palla nell'ultimo mese di stagione è stato Breida, che comunque, per carità, quando è stato in campo il più delle volte ha fatto bene, è un giocatore velocissimo, però ha problemi a restare sano e comunque quest'anno ha avuto qualche problemino di troppo con i fumble, ne ha perso uno, se non ricordo male l'ha perso lui, quello con Atlanta, che diciamo è stato abbastanza sanguinoso e che ha fatto abbastanza incavolare Shan, per cui la trade ci sta tutta e le trade vanno valutate a tutto tondo, non devi vedere soltanto running back potenzialmente titolare in cambio di quinta scelta, che ovviamente non ci sta, ma devi considerare appunto l'utilità che hanno raggiunto i 49ers, che è quella di liberare cap. Poi il salario di Breida,
abbiamo qualche problema con Igi,
abbiamo qualche... interrompiamo Enzo,
siamo tornati. con le scelte dei giocatori ceduti è arrivata la scelta al pick 153 del quinto giro, in cui abbiamo preso Colton McVitz, offensive tackle da West Virginia, un bel omone, bello massiccio. Non so se avete visto qualcosa, io mi sono guardato un po'.
Io ho visto il filmato che hanno passato il giorno del draft, e ho visto che è un ragazzo che si può allineare anche da guardia, quindi credo che lo abbiamo preso per la sua versatilità, perché è una persona, cioè un uomo di linea che sicuramente potrà fare le due posizioni di tackle anche da guardia, quindi molto versatile. Speriamo anche valido, insomma.
Sì, io ho visto qualche lights su YouTube, ne parlano bene, è molto veloce, sveglio, no? Intelligente come visione di gioco. Sì, un giocatore che ci sta, che potrebbe benissimo andare a roster, essere nella rotazione degli articoli.
È un giocatore che loro avevano puntato, e lo avevano puntato indipendentemente dalla trade per Trent Williams, e per cui, come al solito, ti devi fidare di loro. Ho letto un commento per cui lui non sarebbe un ottimo bloccatore sul passaggio. La verità è che non ne ho la più pallida idea, e che comunque, come avete detto voi, fa della versatilità una sua grandissima dote. Può essere sia spostato all'interno, come è probabile per questa stagione, ma puoi anche fare lo swing tackle, cioè passare da un lato all'altro della linea all'occorrenza.
Alla pick 190, sesto giro, un tight end, Charlie Warner. Di questo vi dispiace, ma io non sono neanche riuscito a trovare gli highlights.
No, non trovi gli highlights, Enzo, perché penso che abbia ricevuto due palloni in tutta la sua vita, ma è un grandissimo bloccatore, è un grandissimo tight end bloccatore, e ne parlano come uno dei migliori special teamer dell'intero draft, quindi credo che sia stata una pick molto tecnica, in cui noi siamo molto attenti, come sappiamo, ai nostri special team. Quindi penso che sarà un ragazzo che farà il roster probabilmente, e che magari si rivelerà un asso degli special teams, e oltre a fare, è un sostituto di Toi Lolo praticamente, tight end bloccatore.
Sì, ho sentito proprio oggi, ho sentito esattamente la stessa cosa che hai detto tu, Gianluca. Si sapeva che teoricamente non è un ottimo, cioè non è un ottimo, non, il, la sua dote principale è quella di bloccare. Ha ricevuto 9 palloni l'anno scorso. Aperta e chiusa, anche Kittle è uscito dal college con la nomea di bloccatore, poi bisogna vedere in campo che succede. Ci serviva perché non avevamo il secondo tight end, e se è vero, come abbiamo sentito, che è un ottimo giocatore di special team, ben venga, perché vuol dire che potrà dare il suo contributo in due aspetti del gioco, e va benissimo così.
Ma Duelli è rimasto, vero?
Sì.
Ok.
Alla 217 abbiamo tirato fuori la perla della giornata,
il mitico
è già l'idolo delle folle, Johan Jennings, wide receiver da Tennessee Volunteers, come il nostro amato Peyton Manning.
E il mitico Johan, che sì, sembra un po' milanese,
sembra un'anguilla, insomma, più che un giocatore di football, sguscia, va, sbriga e scanchera. E anche lui, ma sarà in rotazione, non sarà in rotazione, adesso è una data talmente tanto balorda questa che può succedere di tutto.
Si giocherà le sue chance, sì, sicuramente come... diciamo che, allora, io ho visto i suoi highlights, sono molto divertenti, cercateli su YouTube,
sì, li ho trovati,
perché sono molto molto divertenti. Si concludono con un Hail Mary pass contro Georgia, in cui lui riceve avvolto da una nuvola di avversari, e vince la partita, l'ultima azione della partita. Lui è un giocatore alto, grosso, lento perché è un palo della luce, ha fatto, ha fatto 4,72 sulle 40 yards, che per un wide receiver è roba,
cioè, ci sono linee più veloci,
cioè, esatto, Wirf, il l'uomo di linea che ha, ha preso Tampa Bay proprio alla, alla 13, che, per cui noi abbiamo, gli abbiamo lasciato la pick, e che proteggerà Tom Brady dal lato sinistro, ha fatto tipo 4,82, insomma, ha fatto un decimo più di lui.
Staley aveva corso sui 4,70 e dispari.
Mm-hmm. Quindi è lento, sicuramente, però sembra avere ottime mani, sembra avere la capacità di giocare anche come, come vuole Shannon, anche in slot, anche è un giocatore, lui sì, una red zone treat, sicuramente in red zone è uno alto alto, perché penso sia un 6,6, 6,5.
Bello stato.
Solo? Solo 1,90? Mi sembrava di più, però vabbè, è alto, sicuramente è uno che... e niente, si muove in questo suo fare un po' disordinato, che però è stato produttivo. È un settimo giro, quindi è una scommessa. Vediamo.
Bisogna vedere se questa straripante fisicità che gli ha consentito di avere un discreto successo al piano di sotto riuscirà a mantenerla anche al piano di sopra, quando, dove incontrerà dei giocatori anche fisicamente più forti. Versatile, perché appunto può giocare all'esterno così come slot, può giocare come teorico tight end aggiunto, un gran bloccatore, per esempio di Ayuk non si sa se è bravo a bloccare oppure no.
Dicono di sì, io ho letto
Okay. Jennings sicuramente lo è. Incontrerà, insomma, da settimo giro avrà una bella concorrenza per fare il roster, perché io oggi è uscito su The Athletic una previsione di quello che saranno le battaglie per fare i 40, scusatemi, i 55, quanti sono diventati i posti al roster? 56. E nonostante noi siamo,
sì, in previsione di giocare una settimana in più,
sì. È aumentato il numero di giocatori al roster e anche la practice squad, cioè almeno un giocatore in più. I 49ers quest'anno hanno mantenuto 6 ricevitori, hai Debo, hai Ayuk, hai Bourne,
e poi c'hai,
esatto, poi c'hai Trent Taylor, poi c'è Jalen Hurd, su cui devo raccontare un aneddoto più o meno. E poi c'hai Pettis, poi c'hai Richie James, poi c'hai Benjamin,
sì, e, sì.
E poi c'è Jennings, sono 9 per 6 potenziali posti, vuol dire che tre saltano.
Pettis, e poi magari c'hai Benjamin, qualche undrafted di cui noi non sappiamo, esatto, ancora bene, che magari, esatto, metterà in training camp, sì.
E Jalen Hurd, che noi non, purtroppo non conosciamo, perché è stato al roster, cioè è stato nei 49ers 14 giorni e poi si è fatto male. Durante questa intervista di Peter King, che proprio non è l'ultimo dei fessi, King diceva: sì, voi avete anche Jalen Hurd, io l'anno scorso, ti ricordi John, ho fatto con voi il training camp, quando me ne sono andato ho detto questo è il rookie dell'anno. E quindi sto, no, lascia stare, l'ha detto Peter King, non l'ha detto Peppino Esposito, con il dovuto rispetto. Esposito.
Sì, sì, ma anche Peter King ne spara, cioè, insomma, anche
sì, lui. No, ok, però voglio dire, non era il rookie dell'anno, però voleva dire che è un giocatore che gli ha, lo ha impressionato, l'ha colpito.
Sì, tecnicamente ne abbiamo firmato anche un altro di ricevitore da Notre Dame, non so quanto...
Negli undrafted,
che ha giocato 2 anni a Notre Dame.
Guarda che Lynch e Shannon hanno dimostrato di prenderci molto dagli undrafted, quindi non so se hai l'elenco, Enzo, perché magari per, sì, i nostri amici potrebbe essere interessante. Abbiamo coperto un po' tutti i ruoli.
Un cornerback da Missouri, running back da Washington, defensive lineman da Nebraska, un wide receiver da Notre Dame, linebacker da Indiana State, un tight end da Arkansas, un running back da Baylor, la safety da Alabama, un'altra safety da Missouri, e un QB, Brock Rutter, che è già il mio preferito dal nome, North Central.
Ma ne parlano molto bene anche dei due running back. Si chiamava l'istituto da Baylor, Mesty.
Ah, Esti. Esti, sì. Sì, M-Y.
Esatto.
Salvon Ahmed.
E Salvon Ahmed. Quello da Baylor dovrebbe essere Mesty, qualcosa del genere.
Sì, e sì, Ahmed viene da Washington, sì.
E Ahmed da Washington, ne parlano molto bene. Non è escluso che, vista la nostra secondaria, fra le due safety undrafted, il cornerback, insomma, potrebbero uscire i nuovi Mosley, i nuovi Colbert, compagnia Exum e compagnia bella, quindi insomma teniamoli d'occhio durante l'estate.
Sì, la secondaria ha fatto scalpore per non essere stata rinfoltita nel draft, però loro evidentemente ritengono che quelli che abbiamo gli vanno bene, e effettivamente quelli che andiamo, quelli che abbiamo ci hanno portato a giocarci il Super Bowl. È vero che non abbiamo nessuno firmato oltre l'anno prossimo, quindi è un reparto che dei cornerback, naturalmente, perché mi sembra che Ward ha firmato un triennale, poi Tart forse anche free agent, però
i nostri tecnici sono i più grandi sostenitori del vecchio adagio che un forte front seven rende la
seconda. Mi avete perso di nuovo, vaffanculo. Mi avete perso di nuovo?
Ci sei.
No, ci sei con tutte le tue con tutta la tua non mi viene la parola.
Sì.
No, comunque dicevo, i nostri tecnici pensano veramente che il front seven renda un forte front seven renda la secondaria migliore, quindi preferiscono investire in gran lunga in questi nel primo e secondo livello, lasciando comunque il terzo livello in mano a gente di esperienza.
Beh, come Sherman, la gente che c'era nel 2018 nel 2019 è più o meno la stessa, però da davanti hanno aggiunto un Boson, un Di Ford, un Alexander in più e sembrano, esatto, cambiati dal giorno alla notte.
Un Warner e un Greenlow,
giusto. Bene, penso. Andiamo a dare un'occhiata solo veloce al draft in generale. Avete avuto qualche sorpresa di cose che non vi aspettavate, di cose, beh, quelle ovvie, non stiamo neanche a parlare.
Allora, diciamo un draft molto ricco di playmaker più offensivi, tanti nomi che secondo me sentiremo nei prossimi anni, fra running back, ricevitori, quarterback. La sorpresa in negativo secondo me è stata Green Bay, che secondo me ha fatto un draft che deve aver lasciato nel panico i milioni di tifosi della squadra del Wisconsin nel mondo e anche in Italia, perché ha fatto un draft incomprensibile. Secondo me l'ambiente non è proprio tranquillissimo, è una squadra che comunque è arrivata a una partita dal Super Bowl, hanno fatto un draft come una squadra che dovesse rifondare dopo una stagione da 2-14. Incomprensibile.
Sì, una decisione quella di fare trade up per prendere un quarterback quando hai Aaron Rodgers è veramente singolare.
Al primo
ti di pest lanciati da Aaron Rodgers in carriera a ricevitori scelti al primo giro, quanti?
Uno.
Miliardi?
Uno. Cioè questi in tutti gli anni che c'hanno Aaron Rodgers, che sono, credo, dovrebbe essere la quindicesima stagione, perché dovrebbe essere uscito nel 2005, gli hanno mai preso un ricevitore capace al primo giro.
Esatto, avevano Jennings, avevano Nelson, avevano Cobb, nell'epoca di arrivo di Rodgers, sono andati al Super Bowl, e poi li hanno preso davanti Adams al secondo giro, qualche anno fa, e nonostante hanno preso da più in avanti i vari Geronimo Allison, Valdez-Scantling, tutta sta gente, equanimo Sam Brown, cioè, che veramente si sono affidati totalmente alla classe del loro quarterback, però veramente sul supporting cast lo hanno tralasciato.
Certo.
No, tutti con la classe di ricevitori, con la classe di ricevitori che c'era quest'anno, che da tutti gli analisti è stata definita come la più profonda, se non la migliore a livello assoluto, sicuramente la più profonda come qualità negli ultimi 10 anni, non hanno preso un wide receiver nei 7 giri. Saranno stati una delle 5 o 6 squadre, non
avevo... Sì, perché allora i wide receiver sono stati 6 nel primo giro più 2 le prime 2 chiamate del secondo giro, dunque in 34 scelte 8.
Sì, ma poi sono diventati 18 nei primi 3 giri. Quindi insomma, nei primi 3 giri 16 o 17, insomma, erano, ho detto 18, ma sono tantissimi.
Sì, veramente.
E tutti molto validi, cioè teoria. Green Bay ha come secondo ricevitore dopo Davante Adams, Funches, preso quest'anno a Carolina con una carriera alle spalle non proprio folgorante, e poi c'ha Lazard. Sì. E questa gente qui è
sì,
un po'
quelli che hai detto prima, Equanimous and Brown,
sì, Valdez-Scantling, ecco, cioè, veramente incomprensibile, ma incomprensibile tutto. C'è la trade up al primo giro per prendere Jordan Love, come se tu dovessi mandare via Rodgers domani.
Sì, poi non hai preso quello, scusami, che non hai preso Rodgers che è precipitato nel draft. Hai preso uno che sì, forse ci stava al primo giro, però neanche era sì. Scontato primo giro.
No, lo potevi prendere anche dopo probabilmente, quindi hai fatto sì. Anche un reach per prendere. Poi vai a prendere AJ Dillon con la seconda scelta, un running back, per carità, ne parlano bene, è un running back molto fisico, ma insomma, un running back che sarà l'ottavo running back della sua annata, perché ne avrà perlomeno 6-7 meglio di lui davanti, un running back che era pronosticato al quarto, terzo giro, l'hanno preso al secondo.
Ma dopo poi la stagione che ha fatto Aaron Jones.
Dopo la stagione che hanno fatto Aaron Jones c'è anche Jamal Williams, quindi insomma forse non era proprio la need numero uno, no? E qui, questo solo per dire delle prime due scelte, ma poi tutto il resto del draft è stato un punto interrogativo. I tifosi dei Packers sono disperati.
Ci spiace veramente.
Ci spiace, siamo costernati.
Bene, con questa possiamo chiudere. Allora, su...
No, volevo dire una cosa che mi sono dimenticato di dire... Hanno chiesto a Sean McVay che cosa ne pensava dell'acquisto di Trent Williams da parte dei 49ers, e lui testuale ha detto: grazie per avermelo ricordato, un momento mi vado a bere altre 2 birre.
Esatto, perché lui lo conosce molto bene,
sì.
Lo ha letto
Washington. Sì. Quando l'hai nominato prima, infatti me lo sono ricordato.
Bene, solo per dirvi di quanto siete giovani voi ragazzi, vi dico solo che hanno draftato 2 o 3 giocatori, figli di giocatori che voi avete visto giocare, tipo Michael Pittman,
sì.
C'è il figlio
di Jefferson, di Sean Jefferson.
Jefferson, il figlio di Sean Jefferson, quello di Chargers.
Ma non Justin Jefferson di LSU, che è andato a Minnesota, che è buono, non c'entra
nulla.
È
il figlio di Sean Jefferson.
Invece il Jefferson dei Rams...
I Rams
hanno preso Akers, il running back, al secondo giro, e sempre al secondo giro, dopo qualche pick, hanno preso il figlio di Sean Jefferson,
quello dei Chargers,
da Florida,
l'84, l'anno del Super Bowl. E poi il mio idolo,
quale?
Taddeus.
Ah, è vero.
Taddeus Moss.
Sì. Moss, il figlio di...
Sì. Ma poi Winfield, il figlio di Antoine Winfield, che è andato a Tampa, se non ricordo
Tampa
male.
La signora safety, Winfield.
Sì. Sì, ce ne sono vari.
Diciamo che la secondaria, per finire parlando dei Niners, che prima avete detto l'abbiamo un po' trascurata, diciamo che ci sono state 5-6 safety molto buone, andate via tutto il secondo giorno. Noi purtroppo il secondo giorno abbiamo fatto gli spettatori.
Però se cerchi una di quelle, vai indietro, recuperi un'altra scelta. E
sì, però diciamo abbiamo fatto il nostro piano, doveva lasciare qualcosa, hanno deciso di lasciar lì. Tutto non si può fare, quindi abbiamo dato un colpo al cerchio e un colpo alla botte. e lì non ce ne sono state, perché lì ci sono state Winfield che diceva Easy, c'è stato Chin che è andato a Carolina, ne parlano molto bene, poi c'è stato un ragazzo
Diggs.
C'è stato un ragazzo di categoria 2 che Belichick ha preso al secondo giro con la pick 37 o 39, si chiama sì. Dagger, è uno di quelli che ha giocato praticamente nella serie C dei college, ne dicono che sia un fenomeno nella competition che ha affrontato fino a questo momento. Belichick l'ha preso alla 39.
Ma l'ha preso Belichick o il cane?
Dicono il cane, però insomma c'è chi dice che potrebbe essere un gioiellino. E poi c'è quello che è andato ai Giants, McKinney da Alabama, sì. Delpit da LSU, da Cleveland, insomma safety si sono mossi anche quest'anno, vedremo. Noi purtroppo abbiamo fatto un po' da spettatore su quella cosa lì, vabbè.
Sì. Un altro pettegolezzo che ho sentito è quello che vuole che noi non scegliamo più giocatori da Alabama perché ce l'abbiamo con Saban, che ci aveva tranquillizzato quando abbiamo preso Ruben Foster.
Ma sarebbe un po' come il marito che si taglia l'uccello per fare
rispetto alla moglie, sì.
Perché, insomma, perché Alabama stai parlando proprio di una tristezza di università,
no, sì, diciamo no, che stiamo no, parlando no, probabilmente dell'università con la U maiuscola del football americano.
Sì, no, infatti l'ho definito pettegolezzo, non lo voglio neanche commentare perché...
Speriamo non sia vero, insomma.
No, speriamo di non avere bisogno di un giocatore così forte come quelli di Alabama, perché ne prendiamo altri di più forti.
Noi abbiamo dei feudi, e anche quest'anno lo abbiamo dimostrato. Noi abbiamo l'Università di South Carolina,
sì,
che praticamente giocano per noi, soprattutto la linea di difesa, negli anni... Abbiamo preso Cantavius Street, poi abbiamo preso quest'anno abbiamo preso Kinlow, poi abbiamo preso tipo Samuel.
Abbiamo giocato insieme l'anno scorso.
Abbiamo sì, preso con Balchi, anche lui andava spesso da quelle parti. Avevamo preso Lattimore, il running back, che poi purtroppo non abbiamo giocato. Avevamo preso Redmond, il cornerback. Cioè, noi South Carolina ci piace parecchio. Sì. E anche Colorado, queste università qui, Iowa, ecco, noi sono un po' i nostri feudi.
Beh, ma l'importante è che abbiamo preso due giocatori in Kinlo e Ayuk. Kinlo, che il padre non ci credeva quando l'avevano, il suo figlio era stato scelto dai 49ers, si è sdraiato per terra, mi ricorda una scena patetica di qualche mese fa, e tifoso dei 49ers. E Ayuk ha postato la foto di quando lui era bambino, che era tifoso dei 49ers.
Sono tutti tifosi dei 49ers, Sigi, ma sarà vero?
Ma sì, io sono...
Oppure quando vanno nelle squadre, tipo Brady ha tirato fuori la maglia che quando era piccolo ti fa per i Tampa Bay Buccaneers anche.
Dai, Brady era a vedere dei catch.
Era tirato una foto. Va bene. Andiamo a salutare. Grazie di tutto. Gianluca,
grazie a voi, grazie, ciao Luigi, ciao Enzo, alla prossima.
Grazie Gianluigi.
Grazie a te Enzo, ciao a te, ciao Gianluca, ciao a tutti.
Un ringraziamento da Cutting Edge per la messa in onda, venite a commentare, 49ers Italian Fans Club, il nostro gruppo che conta più di 800 persone ormai, e un saluto alla prossima. Vi lasciamo con l'intro del draft fatto da e Peyton Manning in un bel momento. Ciao. This may look like separation, but it's actually solidarity. It's sacrifice. Ma in realtà è solidarietà. È un sacrificio e servizio verso il bene superiore. È un segno che, attraverso l'isolamento, stiamo tutti combattendo come un singolo. E non c'è motivo migliore di quello per sperare. La speranza è qualcosa di cui tutti gli appassionati di sport conoscono bene. È ciò che ci fa tifare anno dopo anno per le nostre star preferite e le nostre squadre preferite, insieme ai nostri amici e fratelli. E nel football, il draft è quando la speranza ricomincia nuovamente. Speranza, quella profonda e appassionata. Spero che la prossima scelta renderà questa stagione la stagione. Spero che il prossimo nome chiamato sia il tuo. Ma quest'anno speriamo in qualcosa di più di una stella futura, di una linea più forte o del più veloce. Speriamo di soddisfare un'esigenza più profonda, con un futuro di stadi pieni, spalti rumorosi, finalmente liberi di riunirsi, di sentire il potere del football insieme, perché ciò significherà che la vita è tornata alla normalità per tutti noi. Quindi festeggia con questi giovani uomini, mentre iniziano oggi la loro carriera, in attesa di rincorrere futuri gloriosi. Per questo draft non siamo Faithful, la Raider Nation o i CZ. Non siamo rosso-oro o bianco e blu. Siamo una sola famiglia che condivide la nostra speranza con tutti voi. Wish my homies wouldn't have to suffer when the streets get the upper hand on us and we lose a brother and I. Wish I could go deep in the zone and lift the spirits of the world with the words within the song and I. Wish I could teach a soul to fly, take away the pain out your hands and help you hold them high and I. Wish my homie Butch was still alive and on the day of his death we had never took that ride and I. Wish that God could protect us from the wrong so that all the soldiers that were sent overseas come home and we will never break, though they devastate. We shall motivate and we gotta pray, all we got is faith. Instead of thinking about who gon' die today, the Lord is gon' help you feel better so you ain't gotta cry today. Sit at the light so long and then we gotta move straight forward cause we fight so strong. So when right go wrong, just say a little prayer, get your money, man, life goes on.
I'm hopeful, yes I am, hopeful for today. Take this music and use it, let it take you away. And be hopeful, hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay, cause we hopeful.
I wish that you could show some love, instead of hating so much when you see some other people coming up. I wish I could teach the world to sing, write some music and have them tripping off the joy I bring. I wish that we can hold hands, listen instead of dissing lessons from a grown man. And I wish the families that lack but got love get some stacks, brand new shotgun a lot that's on dubs. And I wish we could keep achieving wonders, see the vision of